I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Tatiana Bedrucenko, vivo a Milano dal 2003. Adesso sono responsabile dell'Associazione Culturale Italo-Ucraina Maidan di Milano e Provincia e anche mi occupo del progetto ForzaUcraina.it, che è un sito, un movimento informativo dove noi cerchiamo di raccontare quello che vive Ucraina durante questa invasione, questa guerra. Per me la guerra è cominciata il 22 febbraio, quando Putin ha pronunciato il suo discorso in cui ha cercato di annientare proprio identità e dignità del popolo ucraino. Giorno seguente, il 23 febbraio, ho chiamato mia madre che si trovava a Mariupol dicendole: prendi il primo mezzo possibile e vai verso di me. Quindi quando il 24 è iniziata la guerra, per me era come quello che, di cui avevo più paura, o non direi paura, ma aspettavo questo. La nostra prima reazione era uscire subito alle 11:30, eravamo già sotto il consolato della Federazione Russa qui a Milano per protestare in qualche maniera, far sentire la nostra voce, che è una cosa inaccettabile. La nostra città è molto molto vicina al confine con la Federazione Russa, quindi l'attacco è stato immediato, soprattutto perché il confine con la Federazione Russa si è spostato a 20 km e non a 60 come era nel 2014. Quindi le forze armate russe si preparavano all'attacco già a 20 km dal confine. Quindi è stato immediato, e quando ho chiamato il 24 a mia madre erano già i bombardamenti fortissimi e hanno iniziato subito a cerchiare la città. E quindi i primi giorni riuscivamo a contattarla ancora, ma qualche giorno dopo l'inizio della guerra sono iniziati questi disastri, perché i militari della Federazione Russa hanno programmato questo distacco da tutti i fonti di vita, diciamo, l'hanno bombardato direttamente quello che erano acquedotti, quindi sistema che è stata costruita molto vecchio, diciamo, perché è stato costruito ancora nei tempi di Stalin. Hanno bombardato acquedotti, energia elettrica, che la città è stata proprio disabilitata completamente. E quindi a quel punto noi abbiamo deciso che mio fratello, che abita a Irpin, chiamerà mia mamma, diciamo, con telefono interno, diciamo, del paese, e invece io avrò delle notizie da mio fratello, per non scaricare il cellulare, proprio perché non c'era possibilità più di caricare cellulare. Nei primi giorni di guerra è stato distribuito il pane, mia madre preso 16 pagnotte, mi sembrava che è sufficiente per primi tempi, che poi riusciremo in qualche modo a finire, che non sarà possibile che le persone rimangano in queste condizioni a lungo. E quindi il 5 marzo, quando è stato annunciato il primo corridoio umanitario aperto verso l'Ucraina, verso Zaporizhia, ho sentito mio fratello, ha detto che mia mamma non vuole andare da nessuna parte, e io ero scioccata ovviamente e l'avevo chiamato, dice chiamala subito perché il telefono deve essere ancora acceso e prova a dirglielo tu. Quando ho chiamato, mia mamma ha detto che non può andare, non perché non vuole, non può andare perché... E io conosco benissimo questo fatto, che tutti quei punti di ritrovo che sono stati annunciati si trovavano dall'altra parte della città, perché mia mamma viveva proprio in quartiere che è stato costruito dopo, negli anni 50-60, quindi dopo guerra, un quartiere per i giovani specialisti che arrivavano da tutta l'Unione Sovietica a Mariupol, e quindi era, diciamo, costruito dall'altra parte della fabbrica, che è enorme, e quindi ci volevano ancora 7 km o 10 km a piedi per raggiungere quei punti, ma continuavano a bombardare e continuavano a sparare mentre sono stati aperti questi corridoi umanitari, che in realtà non sono mai stati aperti, perché la Federazione Russa ha sempre violato ogni possibilità di andare verso il territorio ucraino. Quindi mia mamma mi ha detto, cioè ritornando al discorso, quindi mia mamma mi ha detto: non puoi immaginare cosa c'è intorno, non puoi immaginare come posso andare. Quindi lì è un incubo, è un inferno, tu non puoi immaginare. Quindi, e questo parliamo del 5 marzo, quindi appena è iniziata la guerra. Non riesco perché bisogna andare a piedi, ci sono gli spari, e quindi lei mi ha detto che non riesce a venire. Ma in quel momento l'avevo detto di: guarda, se trovi un passaggio, se va qualcuno, se trovi qualche passaggio, vai verso l'Ucraina, poi verso la Polonia e poi ti vengo a prendere io. Quindi queste sono state le ultime parole che ho detto a mia mamma, che poi non ho sentito più di 2 mesi, perché alla fine è riuscita ad arrivare a Milano il 25 aprile. Devo dire che vivevo malissimo questa assenza delle notizie, perché dal 5 marzo fino a 21 aprile io non ho avuto nessuna notizia da mia madre. Quindi sapevo dalle chat che si sono formati sul canale Telegram, città di Mariupol, ogni diciamo singola quartiere, poi si sono sgretolati questi chat chat delle vie e poi delle case, perché le persone di tutto il mondo cercavano i suoi parenti, i suoi amici e volevano sapere le notizie. E quelle piccole notizie che arrivavano spesso anche dai video di militari, diciamo, o non riesco neanche a chiamare giornalisti, dai propagandisti russi, diciamo, quelli che mettevano i video come distruggono la città, quindi tu vedevi le tue case. E quindi su questi chat noi condividevamo qualsiasi informazione e cercavamo di capire in che situazione, chi è vivo, chi non è più vivo, e le persone che riuscivano ad andare verso la Federazione Russa, perché per noi dalla nostra parte della città è unica via d'uscita da sotto le bombe era verso la Federazione Russa o territori già occupati da loro. Non c'era nessuna possibilità di andare verso il territorio ucraino non ancora occupato. E quindi in quel periodo io vedevo, diciamo, che abbiamo visto tutti queste immagini più terrificanti delle case orrende, tutte bruciate, praticamente inesistenti. Abbiamo visto tutti, ma questo è il mio quartiere con cui sono legati tantissimi ricordi di vita, perché anche se non ci sono, non vivo da tanti anni a Mariupol, ma sono i miei conoscenti, i miei amici, i miei parenti sono lì, e quindi è rimasto un legame e conosco ogni albero. E a vedere ceceni, per esempio, adesso fanno i miliziani, diciamo, di Kadyrov, che sono, diciamo, un braccio destro di Putin, su questioni militari o qualcosa di più, le cose sporche fa Kadyrov, diciamo, per Putin. Quindi vedere vicino diciamo, agli alberi o alla passeggiata vicino al mare, dove io andavo a fare jogging al mattino, mi faceva un male enorme. Quindi quello che mi ha colpito di più ancora, molto prima che avessi sentito mia mamma e prima che lei arrivasse a Milano, c'erano dei miei amici che mi chiamavano, che sono riusciti a, avevano la macchina, sono più giovani, quindi sono riusciti a fuggire verso Zaporizhia, verso le zone ucraine, che sono rimasti sotto il controllo ucraino, mi raccontavano cosa hanno vissuto. Quindi la frase sempre iniziava da: non puoi immaginare, non puoi immaginare quello che, cioè, ogni persona che mi chiamava e che mi raccontava le cose, quello che stava succedendo, poi cominciava con la frase: non puoi immaginare. Per esempio, una mia amica che per prima che mi ha chiamato mi ha detto che la città non c'è più, e lei mi ha chiamato il 15 aprile, quindi lei è uscita il 10. Quindi già allora mi diceva che la città non c'è più. Le persone vivevano senza avere cibo, acqua. Noi non parliamo mai delle questioni igieniche in cui loro si trovano. Quindi pensare a queste persone chiuse, diciamo, in un rifugio con un secchio per tutti, diciamo, senza carta igienica, senza nulla, non possiamo neanche immaginare condizioni igieniche di queste persone e anche quanto è umiliante di ritrovarsi in queste condizioni. Poi quello che ha detto mia madre, forse sono stati quello che capisco anch'io e mi dà, non so, un sentimento molto molto forte e non dico che non è né odio né rabbia, ma un qualcosa più forte e più profondo. Lei parlava degli odori della città, perché a parte dei, diciamo, fumo e incendi che sono stati, quindi tutti questi odori che portano, ma anche dei corpi bruciati. Quindi quando parla di questo, di corpi bruciati che sono rimasti, perché non parliamo mai, parliamo sempre dei bambini, non parliamo degli anziani, che alcuni che non riuscivano a uscire, nessuno poteva salvare perché se arriva, iniziava il fuoco, che era pericoloso anche andare a salvarli, quindi bruciavano i corpi, anche i cadaveri che stavano vicino, quindi anche questi, tutti questi odori, questi che penetravano nella pelle e stavano vicino a te sempre. Quindi questo, secondo me, le persone porteranno anche per tutta la vita questi odori che stanno addosso. Mia madre è stata deportata, in realtà, diciamo, qua sempre c'è tanto spazio per il gioco, per la propaganda, perché dicono che le persone vanno in Federazione Russa e quindi dicono, significa che vogliono andarci, nessuno li costringe, ma dobbiamo sempre avere in mente che queste persone hanno vissuto davvero inferno. La parola che ripetono più spesso è, come ha detto mia madre, che nessun altro inferno esiste, cioè dovesse esistere, cioè noi abbiamo già vissuto. Quindi se rimanere sotto le bombe, senza cibo, senza paura continua, in condizioni disumane e andare verso la Russia, verso la Federazione Russa, è un'unica via d'uscita, le persone vanno. Mia madre è rimasta fino all'ultimo quando sono arrivati i ceceni, vicino a casa sua, dove loro si nascondevano, nonostante la casa è bruciata, completamente distrutta, c'erano gli altri appartamenti dove si nascondevano nei corridoi. Quando sono arrivati i ceceni, loro sono sette persone che sono ancora rimaste dell'intero palazzo di sette scale, sono usciti fuori e sono stati mandati via. Non c'era nessun corridoio neanche lì, soltanto hanno controllato i documenti e hanno detto di andarsene. Quindi loro sono andati in mezzo a questi militari. E mia madre continuava a ripetere, erano tantissimi, ma come, ripeteva questa frase, come scarafaggi, era pieno di militari, pieno di carri armati, di tutto ciò che la via era completamente, cioè, riempita di questi, come ha detto lei, scarafaggi che erano lì, sembravano scarafaggi perché era pieno, pieno, pieno. E loro dovevano camminare. Mia madre ha 77 anni e camminava vicino a un'altra vicina che aveva 83, che i ceceni non hanno permesso di prendere le borse che avevano queste signore che hanno preparato qualcosa da portare via. E siamo stati davvero fortunati perché mia mamma aveva tutti i documenti e i soldi, la pensione, quella che aveva con lei. Invece la signora che aveva 83 anni non li aveva. E sono andati avanti per 2 o 3 chilometri a piedi. Lungo strada c'erano dei cadaveri, c'erano dei corpi, come ha detto mia mamma, che erano proprio pile di corpi, c'erano tutti. E poi le strade non c'erano, c'erano questi buchi, alberi caduti, quindi loro dovevano attraversare tutto questo disastro, per arrivare verso un'altra parte della città, diciamo, un altro quartiere dove era già abbastanza più calmo. Poi da lì sono stati portati a Donetsk, cioè la città che è stata ancora nel 2014 occupata dai separatisti, e E lì hanno preso le impronte, si chiamavano campi di filtrazione. Le persone anziane erano divise dalle persone più giovani, quindi facevano diversamente questi check-up, controlli diversi. Quindi mia madre non ha vissuto quei controlli che vivono o passano le persone più giovani. Ma mi ha colpito molto quando lei ha detto che mentre facevano le impronte non riuscivano a prenderle proprio perché le mani erano talmente sporche che non riuscivano neanche a prendere le impronte digitali. E poi sono dopo queste impronte, nei centri, in questi campi di filtrazione, non c'era né cibo, neanche un tè, una bevanda calda per queste persone. Sono state soltanto, diciamo, sfamate in qualche modo con le banane e pane dai volontari che sono arrivati a dare qualche aiuto a queste persone. E quindi da questo momento mia madre ha chiesto a una volontaria il suo telefono e ha chiamato ai miei parenti a Donetsk. E da lì è partita la nostra ricerca e abbiamo saputo che lei in qualche modo è uscita. Okay. Abbiamo ritracciato volontaria e ci ha detto che li hanno portati nella Federazione Russa. Mia madre ha chiesto di andare a Donetsk dai parenti, invece le hanno detto se non conosci l'indirizzo, se non ci dai indirizzo non puoi andare, quindi sono state scortate nella Federazione Russa. La cosa molto importante da ricordare è che queste persone, oltre che da non avere cibo, acqua e le altre cose importantissime per vivere, non avevano nessuna informazione come procede la guerra, cosa sta succedendo in tutto il mondo, non avevano minime idee che stanno preparando questi corridoi umanitari, quindi loro sono soltanto, tanti vivono questa rancore, direi, li hanno dimenticato, li hanno abbandonato e li hanno fatto vivere tutto questo senza poter far nulla, quindi si sentono abbandonati a se stessi, a questa tragedia. Quindi loro senza avere informazione, poi appena arrivavano occupanti, cambiavano questa rete telefonica, diciamo, non c'erano le SIM card, non c'erano diverse cose, quindi in tutti i modi cercano di togliere possibilità di contattare il mondo esterno che può dire qualcosa altro che la propaganda russa, la propaganda del Cremlino che li deve sviare dall'altra parte, quindi anche testimonianze che fanno devono essere storti nel modo per far proseguire la propaganda. Ma forse il giornalismo italiano, quei giornalisti che lavorano sul posto, diciamo, sono andati in Ucraina e hanno visto la guerra, la raccontano in maniera molto veritiera e si schierano verso l'Ucraina con tutto il cuore e al 100%. Invece, tutto quello che succede nei show televisivi o cercano di raccontare o con idee di informazione a 360 gradi è completamente diverso. E vedo proprio, cioè, non c'è nessuna differenza tra quello che succede nella propaganda, quello che cerca di diffondere la propaganda della Federazione Russa, lo fa sta facendo proprio a voce alta al 100% sulla TV italiana. Quindi molto difficile a un italiano medio che non conosce la storia, non capisce validità di quelle parole, non conosce che in Russia sono stati i fabbrichi dei troll, proprio che lavoravano. Fabbriche dei troll sono dei proprio strutture che facevano questa guerra informativa, entrava in tutti gli ambiti, cercando i punti più deboli in ogni paese. E quindi, conoscendo bene, diciamo, l'Italia e i suoi punti deboli, loro hanno colpito quello che dovevano colpire per prendere più adesioni al loro punto di vista di quello che sta succedendo. Quindi questo è stato fatto perché hanno preparato terreno da molto tempo, dal 2014 anche prima, quindi non bisogna dimenticare che non esistono ex agenti di KGB, è una forma mentale, quindi Putin rimpiange sempre l'Unione Sovietica vuole ritornare a quello che era l'Unione Sovietica. Voleva fare del primo giorno quando è arrivato al potere. Cioè, è Occidente. Più voleva questa pace, questa Russia molto europea, inclusione. Invece, se noi ascoltiamo, Putin ovviamente è andato dietro a questa volontà, diciamo, occidentale di inclusione della Federazione Russa, la Russia, Grande Russia. Invece, al mercato interno, pubblico interno è sempre stato introdotto questa visione della grande Russia imperialista che deve ritornare come era Unione Sovietica molto forte e quindi davanti agli occhi dell'Occidente si è creato questo fenomeno che diciamo siamo ritornati indietro, dietro il muro, nonostante tutti pensavano che andiamo avanti e creiamo un mondo senza confini, un mondo di pace. Questo genocidio che ha annunciato Putin in diretta, che va a denazificare, che va, diciamo, che Ucraina non esiste, ripete quell'altro genocidio che è stato fatto nel 1932-33 da Stalin, quindi NKVD, quindi un'altra forma di KGB, che cercava di sopprimere le rivolte dei kulak, le persone più benestanti, i contadini più benestanti. Ucraina ha vissuto genocidio in cui sono morti da 5 a 7 milioni di persone. È stata morte, hanno inflitto morte per fame a tutte queste persone. E soprattutto si parla anche della propaganda che loro non parlavano di quello che stava succedendo dentro l'Unione Sovietica. Quindi sempre fuori, è quello che adorano anche gli italiani, da fuori sembrava una vita meravigliosa, felice. Che sono tutti contenti, che tutti gli ideali che tutti gli operai vorrebbero vivere in tutto il mondo, in realtà succedeva una cosa completamente diversa. E il prezzo che hanno pagato è altissimo. E riconoscere il genocidio che è stato creato e programmato da Stalin ci potrebbe anche aiutare di riconoscere quello che sta succedendo adesso in Ucraina. Perché mi viene da piangere quando penso che i genitori di mia madre, che vivevano a 250 km da Kiev, in una campagna vicino al fiume, dovevano scappare, e sono riusciti a scappare con loro figlio verso Mariupol, perché loro pensavano che il mare sia sempre come un fonte di cibo, quindi c'è pesce, almeno poi riescono a sfamarsi. E hanno vissuto a Mariupol e mia madre adesso ha dovuto fuggire da un altro genocidio e questa parola la pronuncia lei. Io aspetto un sostegno che non cala questa tensione, non cala sostegno e che non spostiamo l'attenzione verso l'aggressore. Che cerchiamo di essere, diciamo, colpiti da quello che ha fatto, perché il mondo ha vinto la seconda guerra mondiale anche grazie ai valori che poi ha cercato di coltivare tutti questi anni. Senza la guerra. Quindi dobbiamo essere molto, molto fermi su come e perché è iniziata questa guerra. Non cadere nella trappola della propaganda, non cadere nella trappola di pace a ogni costo, perché pace a ogni costo non esiste, perché prima devono essere i valori su cui Europa ha costruito la pace per tutti questi anni. E quindi combattere i valori come hanno combattuto i genitori degli italiani che oggi vogliono la pace a costo di qualcun altro, sarebbe, diciamo, aiutare gli ucraini il più possibile. E vorrei anche una frase che secondo me descrive molto molto bene quella posizione che dobbiamo prendere, perché Elie Wiesel è che ha ricevuto il premio Nobel nel 1986, ha detto: prendi posizione. La neutralità favorisce sempre l'oppressore, non la vittima. Il silenzio incoraggia sempre il turatore, mai il torturato. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, punto fermo su cui continuare qualsiasi proposta di pace. Perché non si tratta del territorio, perché da noi si tratta della vita, della felicità, del futuro. E questo dico non come una ucraina, questo io dico come una italiana che ha due figli italiani che devono vivere in questo mondo domani.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.